benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser. James Joyce, I morti. Seconda parte. dimmi un po', Gabriel, lo interruppe diplomatica ma brusca la zia Kate. Avrete senz'altro già preso una stanza. Greta diceva... Ah, la stanza è a posto, rispose Gabriel. Ho prenotato al Gresham. Certo, certo, disse la zia Kate. Di gran lunga la cosa migliore. E i bambini, Greta? Non sei preoccupata per loro? Per una notte. E poi c'è Bessie che se ne occupa, rispose lei. Ah, certo, certo, ripeté la zia Kate. Che consolazione avere una ragazza come quella, una su cui si può contare. Qui c'è questa Lily. Non capisco proprio che cosa le abbia preso ultimamente. Non è più quella di una volta. Gabriel stava per chiedere qualcosa alla zia sull'argomento, ma lei si era distratta per seguire con lo sguardo sua sorella, che si era avviata giù per le scale e si sporgeva dalla ringhiera. «Ma dico io!» fece lei quasi stizzita. «Dove sta andando Giulia? Giulia, Giulia, dov'è che vai?» Giulia, che era già a metà della prima rampa, tornò indietro e annunciò inespressiva: «C'è Freddy!» In quel momento un applauso e un ultimo svolazzo al pianoforte annunciarono la fine del valz. La porta della sala venne aperta dall'interno e ne uscirono alcune coppie. La zia Kate prese subito da una parte Gabriel e gli bisbigliò all'orecchio: «Scendi giù, Gabriel, da bravo, e vedi se sta bene. E non farlo salire se è sbronzo. Sono sicura che è sbronzo, sono sicura». Gabriel, in cima alla scala, si mise in ascolto. Dallo spogliatoio arrivavano le voci di due persone. Poi riconobbe la risata di Freddy Mullins. Allora scese rumorosamente. «È un tale sollievo», disse la zia Kate a Greta, «che ci sia qui Gabriel. Mi sento sempre più tranquilla quando c'è lui. Giulia, guarda che Miss Daly e Miss Power prendano qualcosa da bere. Grazie per quel valzer meraviglioso, Miss Daly. È stato proprio bello». Un tipo alto, dalla faccia rinsecchita, ispidi baffi grigi e carnagione scura, che stava uscendo con la sua partner, disse: «E possiamo prendere qualcosa da bere anche noi, Miss Morgan?» «Giulia», aggiunse brusca la zia Kate, «ci sono anche Mr. Brown e Miss Farlong. Accompagnali insieme a Miss Daly e a Miss Power». «Faccio io da cavaliere», disse Mr. Brown, increspando le labbra, tanto da far drizzare i baffi e sorridendo con tutte le sue rughe. «Ah, sa, Miss Morgan, il motivo per cui piaccio tanto alle donne è...» Non finì la frase, ma vedendo che la zia Kate era troppo lontana per sentirlo, condusse subito le signore nel salottino. Al centro della stanza, la zia Giulia e il custode stavano stendendo e lisciando un'ampia tovaglia su due tavolini quadrati accostati. Sulla console erano disposti piatti e vassoi, bicchieri e mucchi di cucchiai, forchette e coltelli. Anche il coperchio del pianoforte fungeva da appoggio per spuntini e dolcetti. Accanto a una console più piccola, in un angolo, c'erano due ragazzi che bevevano qualcosa. Mr. Brown guidò fin lì le signore, invitandole per scherzo a prendere un punch dolce, caldo e forte. Quando quelle risposero che non bevevano mai niente di forte, aprì per loro tre limonate. Poi chiese permesso a uno dei due giovani, prese il decanter e si versò una generosa dose di whisky. Il ragazzo lo osservò con rispetto mentre lo assaggiava. «Povero me», disse Mr. Brown con un sorriso, «me l'ha ordinato il dottore». La faccia avvizzita si allargò in un sorriso più ampio e le tre giovani fecero eco con una risata musicale alla sua battuta, ondeggiando avanti e indietro, le spalle scosse da sussulti nervosi. La più audace osservò: «Ma Mr. Brown, sono sicura che il dottore non le ha mai ordinato niente del genere». Mr. Brown beve un altro sorso di whisky e, curvandosi, si produsse in un'imitazione. Vedete, io sono come la famosa Mrs. Cassidy, che sembra abbia detto: ora Mary Grimes, se non lo prendo me lo faccia prendere, perché mi sa che ne ho voglia. La sua faccia accaldata si era chinata in avanti in modo un po' troppo confidenziale e Mr. Brown aveva preso un accento dublinese così volgare che tutte e tre le signore reagirono col silenzio. Miss Furlong, che era una allieva di Mary Jane, chiese a Miss Daly il nome del bel valzer che aveva suonato e Mr. Brown, vedendosi ignorato, subito si rivolse ai due giovanotti che sembravano più ben disposti. Ragazza rossa in faccia, con un abito variopinto, entrò tutta eccitata battendo le mani e gridando: «Quadriglia, quadriglia!» La zia Kate, che la tallonava, gridò a sua volta: «Due cavalieri e tre dame, Mary Jane!» «Oh, ecco qui Mr. Bergen e Mr. Kerrigan!» disse Mary Jane. «Mr. Kerrigan, lei con Miss Power?» «Miss Furlong, posso suggerirle di far coppia con Mr. Bergen?» «Oh, adesso sì che ci siamo!» «Tre dame, Mary Jane!» disse la zia Kate. I due cavalieri chiesero alle signore se potevano avere il piacere e Mary Jane si rivolse a Miss Daly. «Ah, Miss Daly è davvero troppo buona dopo aver suonato per gli ultimi due balli, ma stasera siamo proprio a corto di signore!» «Non mi dispiace per niente, Miss Morgan, però ho un bel partner per lei, Mr. Bartell Darcy, il tenore. Più tardi gli chiederò di cantare. Tutta Dublino impazzisce per lui.» «Splendida voce», disse la zia Kate. Poiché il piano aveva già iniziato due volte il preludio alla prima figura, Mary Jane scortò rapidamente le due reclute fuori della stanza. Erano appena usciti quando la zia Giulia entrò lentamente nella stanza, guardando qualcosa alle sue spalle. «Che succede, Giulia?» chiese la zia Kate, preoccupata. «Chi è?» Giulia, che aveva in mano una pila di tovaglioli, si voltò verso sua sorella e disse semplicemente, come stupita dalla domanda: «È solo Freddy, Kate, e c'è Gabriel con lui.» Infatti, proprio dietro di lei si vedeva Gabriel che pilotava Freddy Mullins sul pianerottolo. Era un tipo sulla quarantina, stessa altezza e corporatura di Gabriel, le spalle decisamente curve. La faccia era piena e pallida, con un tocco di colore solo sui lobi lunghi e carnosi e sulle larghe narici. E i lineamenti erano rozzi, naso schiacciato, fronte convessa e sfuggente, labbra tumide e sporgenti. Aveva l'aria sonnolenta, con quegli occhi dalle palpebre pesanti e radi capelli in disordine. Rideva, stridulo e gioviale, per una storia che stava raccontando a Gabriel sulle scale, e nello stesso tempo si strofinava avanti e indietro l'occhio sinistro col pugno sinistro. «Buonasera, Freddy», disse la zia Giulia. Freddy Mullins rivolse un saluto alle signorine Morgan in tono che risultò quasi sgarbato per via della voce sempre tremolante.
Poi, vedendo vicino alla console Mr. Brown che gli sorrideva, attraversò la stanza con passo malfermo e cominciò a ripetere sottovoce la storiella che aveva appena raccontato a Gabriel. «Non è ridotto così male, vero?» chiese a Gabriel la zia Kate. Gabriel, che aveva la fronte aggrottata, si affrettò a distenderla. «Ma no, quasi non si vede». «Insomma, è proprio tremendo», disse lei. «E pensare che la sua povera mamma l'ha fatto giurare solennemente per l'anno nuovo». «Ma vieni, Gabriel, andiamo in sala». Prima di uscire insieme al nipote, si rivolse accigliata a Mr. Brown, agitando un indice ammonitore. Mr. Brown annuì in risposta e, dopo che lei fu uscita, disse a Freddy Malins: «Allora, Teddy, ti verso un bel bicchiere di limonata per tirarti su». Freddy Malins, che era quasi alla battuta finale della storiella, rifiutò l'offerta con un gesto spazientito. Ma l'altro prima gli fece notare che aveva il vestito in disordine, poi riempì e gli passò un bicchierone di limonata. Freddy Malins lo prese meccanicamente con la sinistra, avendo la destra impegnata a sistemarsi meccanicamente il vestito. Mr. Brown, di nuovo con l'espressione beata, versò per sé un bicchiere di whisky, mentre Freddy Malins, ben prima di essere arrivato alla conclusione della sua storia, esplodeva, piegato in due, in una risata stridula e bronchitica, e posava il bicchiere pieno intatto per ricominciare a strofinarsi avanti e indietro l'occhio sinistro col pugno sinistro, ripetendo le parole dell'ultima frase per quanto glielo permetteva l'accesso di riso. Gabriel non riusciva ad ascoltare Mary Jane che suonava il suo brano accademico, pieno di arabeschi e di passaggi difficili, nella sala ammutolita. La musica gli piaceva, ma in quel pezzo non riconosceva nessuna melodia e dubitava che qualcun altro in quella sala ci riuscisse, anche se erano stati gli altri a pregarla di esibirsi. Quattro giovanotti, arrivati dal salottino dei rinfreschi per piazzarsi sulla soglia, sentendo suonare, si erano allontanati in silenzio a due, pochi minuti dopo. Sembrava che a seguire la musica fossero solo la stessa Mary Jane, con le mani che correvano sulla tastiera o si sollevavano nelle pause, come quelle di una sacerdotessa che scagli un improvviso anatema. E la zia Kate in piedi accanto a lei che girava le pagine. E gli occhi di Gabriel, irritati dal pavimento lustro di cera e illuminato dai pesanti lampadari, si spostarono verso la parete sopra il pianoforte. Un'illustrazione della scena del balcone da Romeo e Giulietta era apparsa accanto al ritratto dei due principini assassinati nella torre. Un ricamo in lana rossa, blu e marrone eseguito dalla zia Giulia quando era giovane. Doveva essere un genere di lavoro che si insegnava nella scuola che avevano frequentato da ragazze, perché una volta per il suo compleanno sua madre gli aveva regalato un panciotto di seta damascata viola con delle teste di volpe ricamate, foderato di satin marrone e con i bottoni rotondi di un viola scurissimo. Era strano che sua madre non avesse alcun talento musicale, malgrado la zia Kate la definisse la testa pensante della famiglia Morcan. Sia lei che Giulia erano sempre apparse piuttosto fiere della loro sorella così seria e matronale. Davanti alla specchiera tenevano una sua fotografia. Con un libro aperto sulle ginocchia, indicava qualcosa sulla pagina a Constantin, seduto ai suoi piedi, vestito alla marinara. Era stata lei a scegliere i nomi dei figli, perché era molto consapevole della dignità di famiglia. Grazie a lei Constantin era parroco a Balbriggan e grazie a lei Gabriel aveva superato l'esame della Royal University. Un'ombra gli oscurò il volto al pensiero della cupa avversione di sua madre al loro matrimonio. Certe frasi sprezzanti pronunciate da lei ancora gli bruciavano nel ricordo. Una volta aveva detto di Greta che era una bellezza paesana, cosa che non era affatto vera. E poi era stata Greta ad assisterla nell'ultima lunga malattia, nella loro casa di Monkstown. Capì che Mary Jane era vicina alla conclusione del suo pezzo, perché sentì ripetere la melodia iniziale, con un arabesco dopo ogni battuta. Mentre aspettava il finale, sentì spegnersi il risentimento che aveva in cuore. Il brano si chiudeva con un tremolo di ottave nel registro acuto e un'ultima profonda ottava in quello grave. Un grande applauso salutò Mary Jane, che arrossendo e rotolando nervosamente il suo spartito, fuggì dalla stanza. Il battimani più vigoroso venne dai quattro giovani sulla soglia, che erano andati al buffet all'inizio del brano, ma erano tornati quando il piano aveva taciuto.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana. Thank you.